lo ritengo veramente un onore. E anche qualcuno di voi che conosco personalmente, mister, oggi tieni una lezione? No, perché io non sono professore, anzi, i professori a scuola nemmeno mi piacevano troppo, quindi è un condividere un'esperienza di calcio, un'esperienza di vita, perché ho fatto sempre questo nella mia vita. Ho iniziato a 16 anni, ho smesso a 37, ho avuto la fortuna, come diceva prima Mario, di iniziare immediatamente. Non ho subito il passaggio da giocatore a allenatore perché all'epoca non vi dico dove giocavo, ma il nostro allenatore ha avuto un piccolo diverbio, è arrivato alle mani con un compagno di squadra, la società ha deciso di mandarlo via e a 38 anni, 37-38 anni, mi hanno chiesto di iniziare. Ho fatto 7-8 anni di percorso in Serie D, so che molti di voi vengono da queste categorie, anzi, se non sbaglio, Mario, qualcuno viene premiato oggi, no? Gli allenatori che hanno vinto la Serie D, e posso dire che siete, se c'è qualcuno qui, i veri eroi di questo sport, perché allenare in Serie D è difficile, perché non ci sono i mezzi che abbiamo noi, perché non ci sono gli strumenti, perché lo staff è composto forse dall'amico, il secondo è l'amico, il preparatore dei portieri viene quando ha finito il turno di lavoro, quindi vincere non è mai facile, anche voi venite chiamati per vincere. E quindi complimenti e onore a voi che vivete queste categorie, e sicuramente sono le più difficili. Allora, la prima cosa, me l'ero segnata per ultima, però la dico per prima. Perché è una domanda che mi fanno, cioè, magari non ve ne frega niente, però è una domanda che mi fa anche mio padre, e allora magari l'anticipo. Ma tu non vorresti fare il primo? Allora, la risposta non è semplice, fare il primo l'ho fatto in certe categorie e oggi la risposta secca è no, no, perché ho un capo allenatore che lascia spazio ai collaboratori, perché ho un capo allenatore che è Simone Inzaghi che condivide le scelte, condivide le sue idee, le porta sul campo, ho un capo allenatore che in occasione dell'ultima partita anzi, la penultima partita che giochiamo in casa, avevamo vinto lo scudetto, dice Massimiliano, vai tu a fare le interviste perché è giusto che tu e lo staff, chiaramente sono andato io in nome dello staff, vi prendiate i giusti meriti e anche qualche gratificazione per quanto riguarda i media. Quindi questo è. E non vuol dire non avere ambizione, non vuol dire non voler essere primo. Ripeto, ho talmente tante soddisfazioni e gratificazioni, e questa lo è, per esempio, che al momento non mi interessa dire voglio fare il capo allenatore, non mi interessa dire voglio allenare, anche perché ci vuole comunque sempre rispetto e riconoscenza per una persona che alla fine abbiamo iniziato insieme un percorso in primavera e siamo arrivati sul tetto d'Italia. Quello d'Europa ci siamo andati vicini, però purtroppo è andata come è andata, magari la vita ci regalerà un'altra possibilità. Mi devo ricordare quello che vi ero segnato. Dunque, il lavoro con Simone nasce dopo queste mie esperienze, ci conosciamo tramite amici comuni e inizia la collaborazione come secondo. In maniera forse anche un po' presuntuosa, al primo colloquio, parlando con lui, gli dico io, guarda Simone, però con tutto il rispetto, siccome ne avevo sentite mille su quella che è la collaborazione, se a te serve uno che porta i cinesini sul campo, mi dispiace, non fa per me. Ho avuto la fortuna, sfortuna di allenare in D, però è lui. No, no, assolutamente, a me serve un collaboratore, a me serve uno che stia sul campo. Io sulla fase difensiva, sto parlando di 10 anni fa, sulla fase difensiva sto studiando ma non sono preparato. E quindi il mio percorso inizia così con lui, nella primavera della Lazio, dove mi occupavo realmente di quella che era la fase difensiva. Simone ha dato la sua idea, era una difesa 4 all'epoca, quindi facciamo come facevo io, perché devo dire che io mi sono avvicinato al pensiero di allenare fino a 32-33 anni, onestamente non ci pensavo, forse non avevo neanche ben presente quello che ci stava dando all'epoca, quello che mi stavano dando i vari allenatori che ho avuto. Poi ho avuto, è giusto dirlo, l'incontro con un allenatore che è Maurizio Sarri, che ho avuto la fortuna di avere da giocatore per 2 anni, e E devo dire che il suo approccio alle partite, il suo modo di prepararle, il suo modo di prepararci per me era una novità completa rispetto a come ero stato abituato anche da altri allenatori prima. Cioè io andavo in campo, lui è stato uno dei primi a utilizzare l'analisi video, però stiamo parlando di anni in cui c'erano le videocassette, quindi preparare non come oggi, come fanno i nostri ragazzi che da video infiniti giustamente ci tirano fuori dei piccoli filmati. E quindi lui, quando si è giocatori, si è un po' più presuntuosi, indipendentemente dalla categoria. Allora lui diceva: Massi, guarda che questa partita hai giocato troppo largo, non hai chiuso la linea, fissato già all'epoca per la linea difensiva. E io, mister, ma no, ma cosa stai dicendo? Caro. E lì, bam, video. Poi ci diceva, questa squadra riattaccherà forte fino al 70esimo, poi calano, perché c'era già un grandissimo studio e succedeva. Questa squadra subisce tanto i cross e succedeva. E quindi qua questa cosa qui mi ha iniziato a mentalizzare sul, cavolo, forse fare l'allenatore può essere una cosa che mi può divertire, forse farlo in questa maniera è la cosa migliore. Quindi ritorniamo a Simone, io vado in campo con lui, già negli anni precedenti, quando ho allenato da solo, avevo portato in campo un po' quelli che erano gli insegnamenti che avevo avuto da Sarri, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto difensivo, quindi linea 4, linea che scappa, con tutti gli allenamenti che mi ricordavo. Poi cosa succede? Abbiamo la fortuna di vincere, comunque con la primavera. Ovviamente il nome di Simone era un nome molto quotato e a un certo punto succede che la proprietà manda via l'allenatore che c'era prima di noi e ci chiamano su in primavera per fare 7 partite. In primavera, nella parte minima, di cosa mi occupavo? Come ho detto prima, quello che era la parte soprattutto pratica sul campo della linea difensiva e in piccole dosi, perché con la primavera non avevamo grande necessità di preparare dei video dove i ragazzi vedevano quello che avevano fatto. Ovviamente mi sto riferendo solo alle partite. Succede che va via l'allenatore prima di noi, subentriamo. La prima analisi che dobbiamo fare alla Lazio è un post-derby, cioè la Lazio perde il derby. Noi subentriamo, andiamo in ritiro. E Simone mi dice: guarda, per me non cambia niente, i compiti rimangono uguali, quello che riguarda la parte video parlata la fai tu. Solo che fino alla settimana prima avevo parlato con, ora ne dico uno su tutti, Murcia, Cataldi quando scendeva dalla prima squadra. Quel giorno lì mi trovavo davanti a Klose, davanti a gente che insomma ha fatto la storia del calcio, quindi per me non era facile, però Simone con la stessa naturalezza presenta la squadra e dice: questo è il mio secondo, per quanto riguarda l'analisi video post partita la farà lui. E da lì è iniziato, e ancora oggi, non l'analisi post partita, ma tutto quello che riguarda la parte video, Simone non la delega. Allora, dicevo prima che abbiamo dei ragazzi che sono qui presenti in sala, noi ne abbiamo 5 per farvi capire come funziona, perché prepariamo 3 partite a settimana. Quindi abbiamo 5, 4 sono puramente match analyst e uno è uno specialista delle palle inattive. Questo per dicevo prima agli allenatori delle categorie inferiori, non credo che abbiate la fortuna di poter avere così. E questi ragazzi ci aiutano tanto. Con Simone studiamo, così parlo anche del mio ruolo, studiamo l'avversario e non solo io, stiamo parlando di uno staff che comprende, oltre a tutta la parte della preparazione atletica, studio, analisi dati. Abbiamo anche 2 collaboratori tecnici che sono importantissimi, che sono Mario Cecchi e Riccardo Rocchini, è giusto che anche loro siano nominati perché fanno un lavoro straordinario. Quindi in 3, parlo solo di noi, quindi io e questi, studiamo generalmente 3-4 partite della squadra avversaria che dobbiamo affrontare. Preferiamo, se possibile, ma chiaramente succede solo nel girone di ritorno, prendere le immagini della partita relativa nostra alla gara d'andata, perché è chiaro che è più semplice, i giocatori preferiscono vedersi piuttosto che, altrimenti studiamo partite dell'avversario, pratico, giochiamo contro la Juventus, guardiamo partite della Juventus contro squadre che utilizzano il nostro modulo. Quindi quest'anno l'Udinese giocava 3-5-2, ne abbiamo usata tanto, l'Empoli c'è stato un momento, quando non abbiamo immagini sufficienti a seconda del tipo di partita che dobbiamo fare, vanno bene anche squadre che fanno 3-4-1-2. Ognuno di noi separatamente guarda queste partite perché non deve essere influenzato. Mettiamo insieme questi ragazzi, loro ricevono le immagini, ovviamente sto parlando di un percorso nostro come staff Inter, che è iniziato dalla primavera della Lazio, quindi sono 10 anni che stiamo lavorando, è molto più semplice. All'Inter sono 3 anni, però molti sono stati anche i 5 anni di Serie A della Lazio, quindi è ovviamente un sistema molto collaudato. I ragazzi ci hanno aiutato tantissimo. Nel capire quello che noi volevamo, e quindi succede che di queste partite che vi dicevo, tiriamo fuori da far vedere alla squadra in due sedute diverse la fase offensiva e la fase difensiva. E questa cosa è quella delegata a me, cioè noi siamo in un'aula video, un po' più piccola, con meno con i giocatori, non così tanta gente. Ovviamente la strategia di gara è quella che decide l'allenatore, condivisa con noi. E io faccio quella che è l'analisi video dell'avversario. Solitamente facciamo 3 giorni prima della gara, facciamo la parte difensiva, quindi come attacca la Juventus, che vi dicevo prima, quello che fa e come noi dobbiamo difenderci. La presentazione video la faccio io, spiego io. Ovviamente Simone interviene ogni qualvolta lo ritenga necessario, dove c'è da rinforzare, dove c'è da battere su un concetto, e poi andiamo sul campo. E i ragazzi provano quello che hanno visto a video. Il giorno dopo, che quindi siamo a 2 giorni, anzi scusate, ho detto a 2 giorni, il giorno dopo, che è a 1 giorno dalla gara, il contrario, quindi la fase offensiva nostra, come difende l'avversario, come attaccarli, dove subiscono, una serie di informazioni, dati che sono importanti, però poi i ragazzi amano vedere il video e soprattutto vedere loro, se è possibile, quindi facciamo vedere situazioni d'attacco che abbiamo fatto noi anche in altre partite che però possono, secondo noi, essere efficaci. E poi andiamo sul campo e proviamo questa fase offensiva. Tutto questo, ora guardo i miei collaboratori, in cose normali, se non che, dopo chiedo a voi la domanda, quante volte succede? Quindi, che ne so, noi guardiamo Atalanta-Juventus, Udinese-Juventus, qualcuno guarda Empoli-Juventus, e arriva il mister la mattina, magari del video, e dice, ma si cazzano, scusate. Però non abbiamo visto Fiorentina-Juve, porca miseria. E allora questo è un altro compito dove magari sempre con il loro aiuto ci prendiamo io e gli altri collaboratori per cercare di tirare fuori anche da questa partita nel minor tempo possibile delle immagini da proporre. E tante volte lo facciamo perché si è rivelato la testa di Simone importante per. È vero che noi abbiamo tirato fuori diverse immagini, è vero che noi abbiamo prodotto una cosa finita, un prodotto finito per presentare alla squadra avversaria, però quel qualcosa in più che ha il nostro capo allenatore spesso si è rivelato fondamentale, quindi anche quando ce lo dice all'ultimo momento, riteniamo che sia doveroso farlo perché poi i risultati ci hanno dato ragione. Per quanto riguarda
Però scusa, volevo sapere quanti minuti dura il
massimo 6, vero? Cerchiamo perché? Perché al settimo minuto, io poi
video?
sono così, al settimo minuto, ora non vi faccio i nomi, vedo il giocatore che inizia, non dico a sbadigliare. Io solitamente ho, noi abbiamo una, chiaramente più piccolo, una lavagna dove io posso disegnare sulle immagini e c'è il giocatore che inizia a spostarsi, l'altro che beve, quindi 5-6 minuti è la concentrazione massima che hanno. Quindi immaginatevi cosa può essere il lavoro da fare, perché noi in 6 minuti dobbiamo essere sicuri che loro ricevano tutte le informazioni e le ricevano bene. È anche vero che, altro compito che abbiamo, i nostri allenamenti vengono ripresi dalle telecamere tattiche, quindi noi, video, ragazzi, guardate cosa fa la Juve quando attacca, andiamo sul campo, lo provano, poi però noi rivediamo l'allenamento e quindi sappiamo se ha funzionato, se ci sono dubbi, se è necessario rinforzare il concetto, e quindi tutto sommato in questo è un grande aiuto tecnologico. Però sono 6 minuti di fase offensiva, 6 minuti di fase difensiva, solitamente divise in 12 clip per fase, non di più, dalle 12 alle 14 clip. Rapporto con i giocatori nel mio ruolo. Allora, premesso che non ho fatto nessun tipo di studio, quindi studi sociali, studi psicologici, niente, però credo, mi è stata sempre riconosciuta di avere una buona capacità di osservazione. Ma cosa ho fatto? Ho iniziato a guardare i gruppi per come si dividono. E mia esperienza, quindi non è legge, non lo so, mi sembra, anzi so che è successo, ma potrebbe in altre situazioni non essere così. Ho iniziato a osservare i gruppi a tavola, quindi avevo la tavolata di Formello per 5 anni, dove i giocatori pranzano, dove facciamo i ritiri, e per 3 anni l'esperienza da tavolata di Appiano Gentile, e a tavola i giocatori si dividono per gruppi etnici. E non vuol dire che ci siano questioni razziali, non vuol dire che ci siano diatribe, lo dico subito perché quest'anno, posso dirlo tranquillamente, ho avuto l'onore e il piacere di lavorare con il gruppo squadra più bello. Cioè, quest'anno uno dice: avete vinto, grazie. Però, insomma, l'anno scorso, tutto sommato, avevamo vinto dei titoli, siamo arrivati in finale di Champions. L'anno prima ci siamo giocati lo scudetto punto a punto fino all'ultima giornata, avevamo vinto altri titoli. Quindi, questo gruppo è stato veramente piacevole da vivere tutti i giorni, tant'è vero che molti arrivavano ancora prima. Chiaramente noi come staff arriviamo al campo alle 8 e probabilmente la mattina, probabilmente andiamo a casa alle 8 la sera, va benissimo. Però i giocatori arrivavano presto, avevano piacere di condividere, di fare domande. Un'altra delle cose che dobbiamo fare come staff e che io cercavo di coordinare, ma che non posso fare, quindi sempre il lavoro di questi ragazzi che vi dicevo prima, più gli altri collaboratori tecnici, clip individuali, quindi tanti giocatori, non tutti, ma soprattutto chi lo richiede, faccio un nome su tutti, tanto Mkhitaryan vuole vedere quello che fa, vuole vedere e vede, e tu hai in mente di dirgli: magari Miki qui potevi stringere un po' prima. Lui vede il video e dice: mister, qua dovevo stringere prima. Bah, va bene. Però per farvi capire che cosa sono il livello di questi giocatori. Tornando a come ho iniziato il discorso, quindi si dividono a tavola per etnie, e questo serve, mi è servito per cercare di capire un po' le dinamiche di gruppo. Ma le etnie si dividono, ripeto, non per motivi razziali, semplicemente per come mangiano. Perché c'è il gruppo di italiani, e allora noi italiani c'è l'insalatina, poi uno si fa il primo, poi il petto di pollo piuttosto che il pesce e la frutta. Invece alcuni gruppi di ragazzi stranieri, semplicemente per come sono abituati, in un unico piatto mettono tutto, e quindi in base a questo, siccome non, a volte nei ritiri l'orario è chiaramente si mangia alle 13, si mangia alle 20, ma durante la settimana l'orario è libero post allenamento, e quindi semplicemente per quanto stanno a tavola e per quello che mangiano, i gruppi si formano in questa maniera. E allora, per cercare di capire, per vedere come sono le dinamiche di gruppo, ho imparato, o comunque mi piace osservare questa cosa. Seconda, ora vi spiego, vi dico, no, vi spiego, vi dico una cosa e poi vi chiedo se anche voi, abbiamo chiaramente allenatori, immagino, no? Parecchi. Ho imparato una cosa, se ci penso, e probabilmente se ci pensate anche voi, da giocatori chi lo è stato, da allenatori, e non importa il livello. Cioè, il gruppo squadra, e probabilmente è così anche negli uffici, il gruppo squadra è formato sempre dalla stessa tipologia di persone, cioè non parlo di giocatori. Quindi nel vostro gruppo squadra c'è il soldato, ho fatto prima l'esempio di Mkhitaryan, c'è il fuoriclasse, che può essere paragonato in Serie D a quello che poi vince il premio locale, c'è il furbetto, c'è quello che se può fa una ripetuta in meno, c'è quello che se non gliela fai fare ti chiama e la vuole fare. Quindi i gruppi squadra, dalla mia esperienza, sono formati tutti alla stessa maniera. E anche questo mi serve per cercare di creare quel rapporto di empatia che ho imparato ad essere importante. Perché vengo da un'altra scuola, vengo dai campi. Io ho fatto il settore giovanile a Torino, ho avuto la fortuna di esordire in Serie A a 18 anni. Sai quando ti fanno: ti piace la Serie A? Eh sì, non è per te, lascia stare. Quindi sono andato a fare tantissimi anni di B, giustamente perché non c'entravo niente con la Serie A, tanti anni di Serie C, e quindi sono arrivato, ho perso il filo, da dove ero partito. L'empatia, scusate. Venivo da questo tipo di calcio, la Serie C, dove ovviamente se ci arrivi, io sono arrivato a media età, se ci arrivi da giovane, parlo di quella Serie C, non, adesso Lega Pro, quindi erano entrate, erano campi del sud difficili, ma anche se andavi a giocare nella Bergamasca piuttosto che nel Veneto, erano botte da orbi, e quindi ero formato a gruppo, il gruppo non si tradisce, il gruppo, ho avuto anche allenatori di polso, allenatori quindi che il gruppo, quindi arrivo a conoscere Simone con questa mia tipologia di pensiero. Chiaramente un pochettino misurato nei vari anni in cui ho fatto il primo allenatore in Serie D, però questa era la mia idea. E lui arriva da un certo tipo di calcio diverso, perché lui è stato grande giocatore in un grande spogliatoio, quello della Lazio, dello scudetto di Eriksson. Con un allenatore che probabilmente è stato un grandissimo mediatore, al di là di, non parlo neanche degli aspetti tecnici, ma uno che metteva d'accordo gente di grandissima personalità. Tant'è vero che, perché dico questo? Vi faccio una piccolissima parentesi, facciamo queste prime 7 partite alla Lazio, magari qualcuno se lo ricorda, qualcuno no. Con determinati risultati, poi la società decide di non confermarci, eravamo in direzione Salerno, viene preso un altro allenatore al posto nostro, questo allenatore, sì, era Bielsa, poi decide di rompere il contratto prima di partire e partiamo noi. Primo giorno di raduno, non di ritiro, pronti a salire sul pullman, immaginate, sono il secondo allenatore della Lazio e inizia una stagione di Serie A, quindi già stavamo parlando di oltre un sogno coronato, quindi pronti per partire. Un giocatore dice: io avevo ottenuto il permesso di andare, cioè avevo la promessa di andare alle Olimpiadi, io in ritiro non parto. Va bene, andiamo in ritiro, bellissimo, le montagne di Oronzo di Cadore, me le guardavo, dico: Madonna, adesso iniziamo a lavorare, peccato per il problemino, però secondo giorno. Un giocatore chiede di parlare e dice: quello ha avuto il permesso di andare alle Olimpiadi. Io ho fatto, non mi ricordo cosa ha fatto, se qualcosa con l'Under 21, ho diritto a 2 settimane di ferie, io vado via. Prende e se ne va. E io inizio a sentire i senatori di quella squadra, giocatori importanti, ovviamente molto risentiti verso i compagni di squadra, molto dichiarazioni pesanti, non deve entrare più nello spogliatoio, non deve fare più, non devono fare, questi due ci hanno tradito prima di iniziare. E io la pensavo così. E quindi nella riunione che faccio io con Simone, dico: cavolo, Simo, iniziamo nel peggiore dei modi, è l'occasione della vita, i due giocatori, già mi raccomando, questi qua vanno randellati perché la squadra non li vuole. E lui, ci devono far vincere le partite. E c'era ragione lui. Quindi quando sono arrivati, quando sono tornati, malumore dei compagni, riunione, mi dice, questo perché sempre io ero partito, quello che vi ho detto prima, dall'idea di dire andiamogli addosso, questa gente qui non ci serve, i compagni non li vogliono, e quindi questa era la mia idea. E invece lui mi dice: ci devono far vincere le partite, però ovviamente non è che puoi inserire di peso. E lui mi dice: inizia a sentire un attimino, e io parlo, questa esperienza la fai, cerchi di parlare in maniera soft, capire cosa pensano, però anche fargli capire che insomma tutto sommato sono giovani, possono aver sbagliato, e alla fine di quella stagione ha avuto ragione lui, meno male che ha fatto come ha detto lui, e quindi la sua esperienza di grande allenatore, di grande giocatore, uno spogliatoio pesante che ha avuto, l'ha riportata, lo dico io, non me l'ha mai detto, probabilmente ha preso il modo di vivere lo spogliatoio che aveva Eriksson, che sicuramente ha avuto, indipendentemente, ripeto, dagli aspetti tecnici, però questo è stato il primo insegnamento che ho avuto. E da lì in avanti ho cercato di diventare sempre più empatico. È importante perché il rapporto che ha un secondo col giocatore non è quello che ha l'allenatore e non deve essere così. E in questi anni, ormai sono arrivato a 8 anni di esperienza in Serie A e ho avuto la fortuna di lavorare solo in due squadre. aiuta perché non devi sempre cambiare. È vero che cambiano i giocatori, però tanti li conosci, te li ritrovi l'anno dopo. Probabilmente chi ti conosce e che ha un buon con il quale io ho un buon rapporto aiuta l'inserimento, cioè come dire, fidati del mister, se hai bisogno di parlare, Max c'è, poi la cosa arriva a Simone, quando è il momento si parla con Simone. Quindi questa cosa qui mi ha aiutato e con tutti questi piccoli pezzetti che vi ho detto, chiaramente di un percorso di 8 anni, siamo arrivati a far sì che è successo in un paio di occasioni, un giocatore che non si fosse, che non si sentiva pronto ad affrontare la partita è venuto prima da me perché non, uno abbastanza giovane, uno neanche discretamente esperto, però a me onestamente è una cosa che ha fatto piacere perché mi sono sentito super considerato dal gruppo squadra e un giocatore viene da me e dire: Mister, non sono prontissimo, però io non vorrei tradire lo spogliatoio, non vorrei deludere il mister. Dico: tranquillo, va, ci parlo io, poi sistemiamo. Ovviamente c'è anche l'altro compito che è un pochino più ingrato, che è quello di mister, ma io caspita, non gioco mai, oppure ho giocato meno, e anche quello. Tante volte scelgo io, ormai ripeto, sono 10 anni di convivenza nello spogliatoio, praticamente uno staff che fa le partite che abbiamo fatto noi tra Inter e Lazio vede più i collaboratori che le mogli o le fidanzate, i figli. Quindi ormai ci conosciamo molto bene e quindi sappiamo tranquillamente quello che ci dobbiamo dire, quello che non dobbiamo dire, quello che possiamo dire ai giocatori. E quindi portare avanti questo discorso qui ci ha aiutato a ottenere i risultati che abbiamo ottenuto quest'anno. Ultima cosa, ovviamente la linea è quella dell'allenatore che vi dicevo prima. La linea da tenere con la squadra e Simone ha, che poi è una cosa che viene riportata dai media, chi lo conosce, ha questa grande anche lui empatia con i giocatori. Probabilmente, io ripeto, io da giocatore non ho avuto nessun allenatore che ha il rapporto che ha lui con i giocatori. Poi si parla di padre, tra virgolette, fratello maggiore, comunque un allenatore che fa star bene i giocatori, che li ascolta. Però in questi anni, personalmente, chiaramente di rimando con il mio capo allenatore, ho dovuto gestire uno alla Lazio e uno all'Inter, due casi, non voglio dire gravi, ma due situazioni spiacevoli con due giocatori, quindi uno della Lazio e uno dell'Inter. Alla Lazio la motivazione era la sostituzione. Quindi anche questo è uno dei compiti del secondo. Sostituzione, non c'è un giocatore che sia contento, tu puoi togliere il capocannoniere della Serie A al 95esimo di una partita dove ha fatto doppietta e questo non è contento. E quindi, però diciamo che se c'è la standing ovation si ammorbidisce. Poi negli anni abbiamo imparato, magari fai un passo, capisci benissimo quando è il momento di non andargli incontro, perché magari gli dai la mano e pigli un bellissimo vaffa, quando è il momento invece di abbracciarlo perché ha fatto una cosa bella. Quindi queste cose le abbiamo imparate. Tra l'altro io ho anche il compito di gestire le palle inattive in campo, quindi ho una cartellina dove ci sono i cambi, dove ci sono i cambi degli avversari, quindi i cambi di marcatura. Immaginate con 5 cambi per squadra, quindi sono 10 giocatori diversi, 5 entrano, 5 escono dei nostri e 5 escono e 5 entrano degli altri. Quindi questa gestione qui è difficilissima. E quindi alla Lazio succede che in questo caso cambio, arriva il giocatore e inizia a spaccare le bottigliette. Simone si allontana un pochino nell'area tecnica, all'Olimpico c'è spazio. Seconda bottiglietta spaccata, terza bottiglietta spaccata, a quel punto sono intervenuto duramente a dire: basta, l'hai rotto. Falla finita, se ne parlerà domani. Reazione abbastanza veemente, sguardo dell'allenatore al giocatore, come dire, falla finita. Insomma, lo scontro è stato così. E quindi finisce lì la partita. Non mi ricordo neanche che partita fosse e come è andata, quindi non lo so dire. Ma il giorno dopo, perché io poi, sì, lo scontro lì c'è stato, cioè è stata una reazione anche mia, basta a un certo punto, sei uscito, è entrato un compagno, un po' di rispetto, poi se ne parla. Il giorno dopo, alla ripresa degli allenamenti, il tecnico fa una riunione e dice al giocatore: guarda, ho parlato con Massi, ti vuole bene, ci mancherebbe, potrebbe essere tuo padre. E lui subito: no, io ce l'ho già un padre, dice. Quindi continua la cosa di conflitto. Il mio primo istinto era: io ho delle figlie e non le prenderei a calci nel sedere perché sono femmine, però sapendo qual è la gestione, quindi in quel momento calma, ma non perché fosse un arrendersi o evitare, non era il momento. Quindi lui fa il suo allenamento, e poi lo prendo, dico: puoi venire un attimo, facciamo una camminata, prima a ritroso, poi invece si apre, poi vengono fuori. In questa camminata l'unica cosa che non c'entrava era, primo, la sostituzione e secondo, l'avercela con me. Anzi, mister, ci mancherebbe, mi hai sempre aiutato, scusami. Questo per dire cosa? Che alla fine, ancora una volta, mi viene da dire apertura, confronto. È la linea dell'allenatore, ma ho imparato a essere anche la linea mia. Poi, se c'è uno scontro, lui lo dice sempre: se qualcosa non va, voi venite a bussare nelle sedi opportune, nei momenti opportuni. Quindi non è la partita, non sono i cambi, probabilmente non è l'allenamento, se capisci che non giochi. Però c'è sempre un momento in cui si può bussare e i giocatori arrivano, arrivano. Io chiedo sempre se Simone vuole essere lasciato solo, se il giocatore vuole lasciare solo, e a seconda delle cose rimango o vado. E comunque in questa camminata si era risolto un bel problema. La seconda, stiamo parlando di un grandissimo campione che non gioca la partita precedente, e il momento più pericoloso ho imparato a essere il giorno dopo la partita. Era una partita di Champions dove questo giocatore non gioca. Facciamo l'allenamento post-gara il giorno dopo, che è il peggiore di tutti in assoluto. E ovviamente questo giocatore è in polemica chiara, fisica, mimica, verbale con i compagni, finché ovviamente l'allenamento post-gara è ridotto a forse 6 contro 6, ora non mi ricordo neanche, a volte utilizziamo qualche giocatore della primavera. Simone, veggente, fa 3 passi indietro, non arbitra la partitella che solitamente arbitra, ci lascia a noi, e un collaboratore era sul campo e a un certo punto viene insultato in maniera pesante e antipatica per una scelta arbitrale. Immaginatevi quale poteva essere la scusa. E stavolta il confronto è stato pesante, parole pesanti: non ti permettere, tu sei, no, tu stai zitto, no, stai zitto tu perché tu sei un giocatore, qui ci sono tecnici, c'è un collaboratore che arbitra, che ti fa il favore di arbitrare, altrimenti ti facevi le ripetute, invece il mister doveva far fare la partitella. Con Simone che dice: basta, buono, sta buono, invece lui continua, piglia, se ne va, io lo inseguo un pochino, poi mi rendo conto che sta continuando a distanza di 15 metri un diverbio inutile e mi fermo lì. Arrivo a casa, parlo con Simone, dico: Madonna Simone, oggi proprio. E lui dice: no, hai ragione, oggi questo è andato proprio fuori, non va bene, ora ci parlerò anch'io. Vai a vedere se c'è, ma non c'era. Tra l'altro era già andato via, tra l'altro probabilmente è stato meglio così. Però io mi ritrovo la sera a casa con questo telefono in mano e dico: cosa faccio? Gli mando un messaggio? No, gli mando un messaggio, mi dispiace perché poi è un bravo giocatore, ci serve. Tutto sommato non aveva mai manifestato cose del genere. Sono stato veramente tante ore con questo messaggio scritto, riscritto, cancellato, riscritto, non l'ho mandato. Ripeto, io arrivo la mattina alle 8, 8 e mezza al centro sportivo, sono arrivato anche quel giorno lì 8 e mezza, 9 meno un quarto, e il giocatore era davanti all'ufficio che mi aspettava. Quindi io lo vedo, parcheggio, dico: adesso cosa ci sarà da fare? Chiarsi e ne prendo una sporta? Oppure, e invece campione lo è, perché mi viene incontro, mi abbraccia, mi dice: scusa mister, sono un cretino, non succederà mai più, ti volevo telefonare ieri sera, pure io ti avrei scritto, però bene, mi fa piacere, non è successo niente. E anche questo poi alla fine è un ulteriore piccolo insegnamento su come si può gestire queste cose qui. Certo, non è facile gestire questi spogliatoi dove ci sono tanti campioni, però i risultati aiutano, è chiaro. Se non altro perché chi gioca. I problemi sono perché uno non gioca, non è perché o gioca meno. È chiaro che quando vengono i risultati, alla fine uno ti viene e ti dice: oh, vogliono giocare tutti lo stesso, nessuno vuole uscire, però almeno è la cosa di dire: guarda, le cose stanno andando bene, arriva dal tuo spazio. Vuoi parlare col mister? No, no, no. Vuoi che glielo dico che ti sei. No, 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 va bene così, basta che lo sei tu, però diglielo, mister, se vuoi. È un po' questo, alla fine, è il compito che diciamo svolgo, ho svolto ovviamente in una crescita incredibile, perché quest'anno è stato veramente fantastico, ripeto, che non c'entra niente con l'esperienza da secondo, ma è il calcio, no? Fino a pochi mesi fa era. Cavolo, un bel percorso, sono 8 anni di Serie A, qualcuno di noi fa i conti tipo 400 e passa panchine, tot di Champions, però alla fine era qualche coppetta, sì, la Coppa Italia, però sei all'Inter, la Supercoppa, però sei all'Inter e avete perso la finale di Champions. Oggi è 6 titoli. Più i 3 della Lazio, quindi 9 titoli, e porca miseria con lo scudetto. Siamo stati sfortunati, ma siamo arrivati in finale di Champions. Cioè, completamente cambiata la prospettiva. Da coppette, persa la finale, a 9 titoli, 6 sono quelli che riguardano l'Inter con lo scudetto e finale di Champions. Non viene più detta che è persa, anche se è un segno che rimane. Non so se c'è qualche domanda.
Bene, intanto ringraziamo ovviamente Emiliano, ma non finisce qua perché ha veramente parlato di cose estremamente importanti, poco di campo e molto di relazioni. Questo ci deve far riflettere perché dopo alla fine, come dico sempre ai corsi, noi non siamo allenatori, ma facciamo gli allenatori. E davanti abbiamo persone che sono persone e fanno i calciatori, ma prima siamo persone, quindi le relazioni diventano assolutamente fondamentali e ce l'ha dimostrato e ne ha parlato Massimiliano in questa sua esposizione. Faccio io una domanda, ma a parte ne avremo 1 milione, ma non abbiamo il tempo. E dopo lascio ovviamente a tutti, a tutti gli altri la possibilità di intervenire. No, la mia domanda invece è il rapporto all'interno dello staff, tu con gli altri collaboratori, quindi hai detto i portieri, collaboratori tecnici, preparatori atletici, perché con uno staff comunque così ampio, ma anche se non fosse ampio, guarda, possono nascere delle gelosie. Chi è più vicino all'allenatore, chi parla di più, chi parla di meno, chi si alza in panchina, chi non si alza in panchina, insomma, tutte queste cose qua.
Il rapporto è selvaggio. No, scherzo. No, diciamo che nelle riunioni può succedere di tutto, ma alle riunioni soprattutto dove non partecipa chiaramente il capo allenatore. Perché vi ho spiegato prima, noi ci dividiamo per evitare che ognuno possa, ciao, che ognuno possa essere influenzato dal pensiero dell'altro su un avversario. Però chiaramente ognuno poi, prima di arrivare al prodotto finito da presentare all'allenatore, ci sono riunioni, decisioni di strategie e lì se ne vedono di belle. Preparare quei 6 minuti di video ci possono volere ore infinite se non giorni a volte. Quindi per quello quando poi lui si presenta e dice no, ma non avete visto questa partita? Un disastro. E quindi la condivisione c'è, ormai poi ripeto, è un rapporto praticamente con tutti, soprattutto quelli dello staff tecnico. Quindi quelli che si occupano prevalentemente di questo, stiamo andando avanti dagli anni della Lazio, quindi sono io 8 anni, diverse vedute, possibilità di pensarla in maniera diversa, però alla fine devo dire che tutto sommato c'è l'unità di intenti e soprattutto se si stabilisce che questo qui è verde, quando si va sul campo con i ragazzi è verde. Poi magari ci rivediamo in riunione a dire, ma guardate che forse non è proprio verde, è un colore diverso e va bene. Però per quanto riguarda invece il discorso di chi si alza, non si alza, gelosia, no, perché per esempio c'è un'altra cosa che io ho imparato, che non vi ho detto, ho imparato, è il rapporto che si hanno con le persone. è la mia di esperienza con un solo allenatore. Simone, se vuole pensare a un cambio insieme a te, te lo dice. Faccio questo o quello. Chiaro, la mia risposta è c'è. Poi magari fa il contrario, però te lo chiede. Dubbi di formazione, sì, come hai visto questo, come hai visto quello, chiede, se non chiede, chiaramente sa lui, fa lui. Se chiede, il mio pensiero e poi la decisione è la sua ultima, e penso anche che sia giusto, perché nel suo modo di pensare e vivere il calcio, lui alla fine dice, sempre per quel discorso delle influenze, non voglio fare una cosa e poi dire, cacchio, non dice è colpa tua, però dire l'avevo pensata diversamente, mi sono fatto influenzare, quindi se ha un dubbio reale lo chiede, e non solo a me, anche agli altri collaboratori. Poi ha detto di alzarsi in panchina, no? C'è chi si alza di più, di meno, c'è un fatto. Soprattutto a San Siro, fuori casa magari, ma insomma. A San Siro se io mi alzo e provo a dirti una cosa, è come se... Anzi, tante volte poi c'è il giocatore straniero di fascia che provi a dirglielo in inglese e lui ti guarda e ti fa allora lascia stare. Beh, segni cose, quindi è giusto che sia l'allenatore lì. Ed è diverso. È molto diverso. Credo che noi, e non parlo solo ora del secondo, ma chi fa parte dello staff tecnico ha un modo di vivere la partita diverso. E lo dico perché poi mi è capitato nel caso in cui Simone sia stato squalificato di dover vivere in prima persona la partita. Quindi guidare direttamente la squadra è diverso che alzarsi, andare dall'allenatore e dirgli guarda, digli alla mezz'ora di uscire prima perché siamo in ritardo sulle chiusure. Ecco. Quando sei in campo spendi talmente energie che magari non lo riesci a vedere, vai più sull'aspetto, ripeto, a volte è inutile perché perdi la voce per dire cose che non ti sente nessuno, però fai vedere la tua presenza. Quindi è diverso essere nell'area tecnica in piedi e stare seduti, alzarsi 3-4 volte per dire 2-3 cose e pensare che l'allenatore le possa recepire e trasmettere. Però alla fine, devo dire la verità, i risultati vengono perché siamo uno staff unito, affiatato. Se no non si sente.
Grazie. Capiterà, immagino, che ci siano dei giocatori che non condividono le scelte di Zaghi. Vengono magari da te e chiedono perché certe scelte.
Scelte quelle tecniche?
Sì, sì. Cioè, la presenza in campo o meno. Esatto. Come medi questo? Innanzitutto lo racconti a Simone, sì. Questa lamentele e col giocatore, no. Come ti poni?
No, allora, come ti dicevo prima, è chiaro che la scelta del tecnico innanzitutto è sacra e va rispettata e io la condivido in pieno. Devo dire la verità che forse abbiamo iniziato insieme, vissuto insieme questa esperienza, questa crescita. Quindi veramente pensiamo calcio alla stessa maniera e se lui pensa che in quella partita quel giocatore non debba giocare o debba giocare, nel 99% dei casi mi trova della stessa idea, quindi è più facile, cioè non devo neanche mentire, tra virgolette, e dire guarda, il mister ha fatto questa scelta, ne parli con me, va bene, tu continua a lavorare, è importante lavorare. Per quello ti dicevo che prima quest'anno è stato, non che non ci siano stati problemi, però qualche giocatore che tutto sommato dice mannaggia, forse sta partita aspettavo, pensavo che toccasse a me, soprattutto nel momento in cui era ormai chiaro che avremmo vinto lo scudetto. E poi lì c'è il pensiero, no? Perché il pensiero dice, una partita in casa, che fai? Fai giocare quelli che hanno giocato meno? Abbiamo quasi vinto lo scudetto, se non è questa partita è la prossima. E nella sua testa è no, giocano i titolari perché si meritano di giocare i titolari. La penso come lui, però poi è capitato di dover spiegare a un giocatore che io la pensavo come l'allenatore, che sarebbe arrivato il momento, che è stato importante anche lui tutta la stagione nel suo minutaggio. Quindi sempre cercare di parlare in maniera tranquilla. E la risposta è sì, capita, cerchi di mediare e comunque portare avanti l'idea dell'allenatore. Aspetta che non so dove sta andando.
Complimenti e congratulazioni per la vittoria del nostro scudetto, bellissimo. Torniamo indietro al primo anno, dopo Conte. Lo scudetto era quasi vinto, è successo qualcosa. forse mancanza di esperienza, oppure di Simone, su alcuni cambi. Cos'è successo nella squadra? Perché il Milan a quel punto gliel'abbiamo regalato noi.
Mi sembrava di capire che ci fosse un interista dietro. Questa è una domanda.
La fede è quella. Perché c'è stata mancanza di...
L'hai già detto tu, dicendo forse anche in esperienza nostra. Non c'è nessuna vergogna a ammetterlo. Perché venivamo da un altro tipo di ambiente, da un altro tipo di squadre, ci sono i livelli e a livello delle categorie all'interno ci sono altre categorie e quindi anche noi probabilmente non abbiamo saputo gestire alcune situazioni, i cambi, non lo so, cioè, pensare che in così tante partite, e ripeto, tu fai 5 cambi e Simone è un allenatore che cambia 5 giocatori a partita, sempre. Quindi non credo che vinci o perdi uno scudetto per quello. C'è stato un momento in cui, e non abbiamo perso lo scudetto a Bologna, è stato un momento in cui in un arco di partite abbiamo fatto pochi punti, come ci è successo quest'anno al contrario, cioè a un certo momento la Juve era testa a testa con noi andiamo a Riyadh, non dico spaventati ma pensierosi, perché noi andiamo a Riyadh, la Juve gioca, noi no, a Riyadh andavamo in Supercoppa, la Juve gioca e ci supera di un punto. La Juve gioca in anticipo prima di noi la seconda partita, poteva vincere, andare più 4, invece non vince, va più 2. Noi giochiamo a Firenze, vinciamo con un rigore sbagliato dalla Fiorentina nei minuti finali, quindi da un ipotetico meno 4 ci ritroviamo di nuovo più 1. Poi la Juve, se non sbaglio, ha fatto 7-8 punti nelle successive 6-7 partite, come era successo a noi. Quindi alla fine l'unica risposta è: se fai punti, vinci, fai punti, vai avanti, e se no vincono gli altri.
Due comunicazioni di servizio. Per dopo, quelli che rimangono stanno dentro, senza non riuscire intorno a tempo. Seconda comunicazione, possibilmente...